Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Andrea Zanzotto, poeta italianista e partigiano, tra i più significativi poeti italiani della seconda metà del Novecento, che ha tenuto la sua lezione dottorale l'8 marzo 2004 nell'aula absidale di Santa Lucia, in occasione del conferimento della laurea d'onorem in lettere da parte dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Sarà ben altro che una lezione dottorale. Magnifico lettore, autorità, docenti, amici. È con la più profonda emozione che mi rendo conto di trovarmi qui ed ora insignito di laurea dall'Alma Mater Studiorum, in senso assoluto la princeps del sapere organizzato nel mondo. È un'enorme responsabilità tenervi una lectio magistralis. Né io posso presentarne una, quanto piuttosto riprendere qualche motivo della laudatio redatta da Nino Lorenzini, che è stata capace di dare vivo risalto ai miei meriti molto incerti. Ringrazio l'università, ringrazio la facoltà e i docenti e amici di questa veramente commovente e quasi soverchiante, direi, attenzione che si viene a elevare, grazie a loro, intorno a me. Passerò solo, non essendo in grado ora di presentare una vera lectio magistralis, una serie di considerazioni abbastanza slegate che appartengono però ad un programma di coordinamento in certo tipo di ricerca che purtroppo si va facendo un po' più lenta per tanti motivi. Presento qualcuna delle ragioni dei miei tentativi di cultore della poesia attraverso tempi storici abbastanza lunghi, sospinti a mutazioni sempre più roventi in un processo di accelerazione ormai irrefrenabile. Ho sempre pensato che la poesia abbia a che fare con la storia, consapevolmente o no, anziché, in ultima analisi, ne possa rappresentare le motivazioni più profonde, tanto da potersi dire storiografia ultima, cioè quella che non riferisce ma continua, rende attuali le passioni del vissuto storico con il solo limite della connessione necessaria ad una lingua precisa e ai suoi confini spaziali e temporali. Questo è un nucleo centralissimo. Questi confini spaziali e temporali che ineriscono alla poesia e che ineriscono contemporaneamente a un paradosso che richiede, per colui che lavora sulla storia, consapevolmente o no, anche attraverso la poesia, deve tenersi a una certa distanza di trascendenza della stessa storia che gli viene alle labbra. Senza questa spaccatura non si può avere una vera adesione alla realtà della storia. Devo aggiungere che non credo, è un vecchio motivo anche questo, a una traduzione totale della poesia, ma solo ai suoi elementi parziali, aprendo la via ad una imitazione che può dare molto e talvolta anche superare il testo di partenza, perché non potrebbe oltrepassare davvero i limiti che Dante stesso aveva indicati come forza armonica del legame mosaico. E inoltre si trovano in quella musica intelligibilis già indicata tanti anni fa da Vladimir Weigle, che così identificò i poteri dell'analogia. La poesia comunque resta una cosa da poco, innocente, così la definiva Hölderlin in una celebre lettera alla madre. Ma pur non è un grillo parlante, è anzi un quid che irradia a vari livelli la comunicazione interumana, veicolando anche messaggi nascosti, parole sotto le parole, parole che salgono dall'inconscio individuale e collettivo. Oggi la poesia sembra appartarsi di più. I giornali e le liste di successi letterari, romanzi, saggi, eccetera, hanno ormai soppresso qualsiasi riferimento alla poesia. Ma tutti poi ne parlano come di un caro scomparso, che però si può evocare di tanto in tanto con belle iniziative, capaci di coinvolgere subito le folle. Entrano in questi casi esperienze di grandi dicitori come Vittorio Sermonti o Carmelo Bene, che dimostrano anche più dei grandi festival di massa, un po' demodé, l'immediata forza di recupero poetico di quella oralità perpetua radicata nei megasecoli che precedettero la scrittura, in ciò che rende l'autentico ed enigmatico sfondo cui si può sempre attingere attraverso la poesia. Questa convenzionalità, quest'idea di convenzionalità provvisoria, derivava soprattutto dal sapere che una innovazione totale in condizioni simili non avrebbe potuto verificarsi. E questa idea della convenzionalità derivava anche indirettamente, ma attraverso sberle violentissime, da quanto stava accadendo nelle teorizzazioni sulla storia e sugli armamenti incrociati che si stavano creando. La convenzionalità era perfettamente espressa dal fatto che si denominavano armi convenzionali le armi che si potevano usare, ponendo dietro uno schermo per non vederle le altre vere armi, quelle atomiche, dette pertanto non convenzionali. Ma se la vera arma, quella che decide tutto, era l'arma atomica, essa pure era falsa, non potendosi adoperare. Ne risultava così una sorta di chiasmo, ciò che è vero è falso perché non si può adoperare proprio perché è vero. È difficile seguire questa contorsione, ma è quella che ha dominato per anni e anni durante l'equilibrio del terrore. L'equilibrio del terrore che, a mio avviso, insieme con quello di tanti altri che avevano idee pressoppoco uguali o simili, doveva alla sua rottura. È una contraddizione in termini, equilibrio del terrore. È la situazione ossimorica assoluta. Doveva poi moltiplicarsi in terrori di ogni giorno. E questo era già stato detto decenni fa, perché si intuiva una deriva in quella direzione. Ecco, ricordo tra l'altro che sempre in quello stesso convegno, nel 1954, anche se erano presenti molte personalità di notevole levatura che conoscevano i fatti, non si era verificata una vera grande attenzione su ciò che era successo nel 52, cioè l'esplosione della prima arma termonucleare all'atollo di Bikini. L'atollo di Bikini, dove fu fatta esplodere, addirittura venne esorcizzato, tanto che dal luogo di micidiali esperimenti divenne il nome di un costume da bagno. Il vero, insomma, veniva ancora una volta mascherato, un eterno gioco di vero falso e falso vero. La probabilità sempre più verificabile di un'istantanea distruzione del mondo doveva ripercuotersi dunque anche sugli scrittori e sugli altri artisti. Per quanto mi riguarda, la nuova emergenza e il pericolo da me avvertito, come sempre incombente, proprio in quanto celato, premevano nella direzione del tentativo di costante controllo da esercitarsi nel corso dell'atto stesso dello scrivere, o che si imponeva violentemente, con piaghe interne, e persino il metalinguaggio che andavo sperimentando, soprattutto invocativo, esigeva una particolare attenzione oltre che nuove supplenze convenzionali. Lo stesso fenomeno si verificava a livello sociale, là dove masse sempre più larghe giungevano ad avvertire come proprio un linguaggio inizialmente limitato a gruppi o addirittura falso per principio, come quello della pubblicità munita della nudità di distraenti donzelle. Sono vari linguaggi mediatici di tutti i generi che si sono a ondate susseguiti, anche con l'aumentare di questi mezzi di comunicazione senza più alcun controllo. Controllo, dico, di approfondimenti adeguati a quanto stava succedendo. Questo clima ebbe valore fino alle mutazioni sempre più terribili degli anni recenti. in cui la natura, che sulla scia leopardiana era possibile aver sempre più visto negli aspetti violenti, riassunti nel famoso passo dell'Udibaldone, in cui si parla del giardino come luogo di conflitti, quella natura che anche per me era stata sempre sentita come una contraddizione assoluta, perché luogo di pace, luogo che attrae con la sua bellezza, luogo in cui il bambino helderliniano può ritirarsi per non sentire il baccano stridente di ciò che fa l'uomo adulto, era invece sempre più preoccupantemente minacciata anche come entità duplice e ambigua per essere travolta in quello che stava verificandosi nel momento in cui una bieca furia cannibalesca che raggiunse il suo parossismo distruttivo si passò a quello che venne detto lo sterminio dei campi, aggiuntosi ai campi di sterminio, senza abolirli naturalmente. E se avevo denunciato fin dagli anni 60 i scempi del paesaggio, sempre più dovetti impegnarmi in una lotta non solo letteraria per la salvaguardia ecologica. Ora si affaccia tutto il torvo mistero della catastrofe climatologica, i cui aspetti ormai presentano quelli di una malattia in fase terminale della biosfera, connessa ai noti effetti delle smisurate e caotiche imprese umane. Non vogliamo essere, certo, pessimisti in modo assoluto, ma a partire da questa strozzatura tutto cambierà. Bisognerà affrontarla, ma sarà possibile, occorrerà che tutte le forze umane si mettano in movimento.
Avete ascoltato Andrea Zanzotto, poeta, italianista e partigiano, che ha tenuto la sua lezione dottorale l'8 marzo 2004 nell'Aula Absidale di Santa Lucia, in occasione del conferimento della laurea d'onore in lettere da parte dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Almalexio!